In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Oggi celebriamo la festa di un avvenimento che ha a che fare con la nostra vita, direttamente e primariamente con Maria, ma la possibilità di rimanere e di fare il bene. Il racconto che abbiamo visto all'inizio è molto importante averlo presente, perché dicendo che Maria è stata privata di questa mancanza, di questa macchia, di questo peccato ha a che fare con l'esistenza dell'uomo. Come è stato elaborato questo pensiero, questo racconto? Il popolo ebreo si trovava nell'anno 660 nella condizione di schiavitù, nella schiavitù babilonese, trasportato lontano, e lì ci rimane 40 anni. I saggi, riflettendo sulla loro storia, sul loro tempo, essi notano che succede, potremmo dire, costantemente un tradimento da parte del popolo nei confronti di Dio. Dopo aver promesso sì, ti seguiamo, di fatto è no. Se c'è una costanza nel popolo ebreo è il venir meno alla promessa di Dio. E si vedono che appena il popolo è stato liberato dalla condizione di schiavitù, appena Mosè si allontana, costruiscono subito il vitello d'oro, un'immagine di Dio secondo la fertilità della natura e degli esseri viventi. Dio, per correggere, dice: «Bene, rimanete nel deserto 40 anni». Di nuovo accade che stanno per entrare in Palestina e acquistano la possibilità di raggiungere una terra, finché essi costruiscono, come dire, dei tempietti di idolatria secondo gli Efesini. Successivamente essi si trovano nella Palestina, potremmo dire nel giardino, nel luogo promesso, dove scorre il latte, il vino e il miele. Essi però tradiscono il Signore. Il Signore per 40 anni li manda in condizione di schiavitù. Essi si chiedono, questi saggi, ma come mai questa debolezza costituzionale e questo vigore di tradimento al patto nei confronti del Signore? Che cosa c'è all'origine di noi stessi per cui non siamo in grado di rimanere in una condizione di rapporto di amicizia col Signore? Cosa sta il punto? E si arrivano alla conclusione che se il nostro essere è così, tendenzialmente infedele, vuol dire che all'origine della nostra esistenza è accaduto qualcosa che ci ha ferito mortalmente. Per cui se all'origine c'è questo difetto, dobbiamo meravigliarci se uno, potremmo dire, che è ferito la gamba va zoppo. Ma questa ferita deve essere accaduta. La colpa di chi? Non certo di Dio, che ha fatto l'uomo. E da Dio viene ogni bene. Ma l'uomo perché ha deciso così? Nella loro mente era presente il fatto che degli angeli erano buoni e degli angeli erano cattivi. E gli angeli cattivi erano gelosi dell'amore di Dio nei confronti dell'uomo. Essi quindi volevano colpire Dio colpendo l'uomo direttamente. Essi quindi elaborano questo racconto. Ma questo racconto non è altro che la rappresentazione della condizione umana. Dell'uomo che, nonostante che desideri il bene, di fatto compie il male. Già gli autori pagani, ma lo stesso San Paolo ci dice: io desidero il bene, ma compie il male. Questa rottura di armonia, potremmo dire, è così radicale che il mondo pagano al mondo ebreo, ma noi stessi ci accorgiamo che da una parte c'è l'insieme, potremmo dire, della litania dei buoni propositi e dall'altra parte c'è la deviazione, un'oscillazione continua ai margini. È questo che significa la liberazione della Madonna dal peccato originale. In lei non c'è questa oscillazione di fuga, capite il punto? Non le viene risparmiata nessuna fatica, nessun dolore, ma in lei non è così forte, potremmo dire, la tendenza ad evadere dal rapporto con Dio. E questo si manifesta quando, di fronte alla proposta dell'angelo, una proposta anche abbastanza oscura, anche con una certa imprevedibilità dolorosa. Di fronte alla proposta dell'angelo dice: ecco la serva del Signore. Si chiede spiegazioni sul come accada la cosa, ma non è una obiezione a ciò che le viene chiesto. Ma la chiarificazione significa l'adesione piena, totale, della Madonna alla proposta di diventare la madre del Salvatore. Padri della Chiesa si sono soffermati molto sul momento che intercorre fra la proposta dell'angelo e la risposta di Maria. Perché se si chiedono, e se la Maria avesse risposto di no, è chiaro che sarebbe finito tutto. Oppure, è chiaro che il Signore non è privo di fantasia, avrebbe cercato una soluzione di ricambio, ma Ma poi, se il Signore fa una proposta a questa persona, vuol dire che, e chiede qualcosa a questa persona, vuol dire che ha preparato questa persona e l'ha messo in condizione di poter rispondere di sì. Perché il Signore non chiede mai ad una persona se non qualcosa che la persona può dare. Così Maria risponde di sì. E con Maria ha inizio una nuova umanità che pur nella battaglia continua nei confronti del male, che non cessa, esiste la possibilità, con l'aiuto di Dio, che si è reso presente in mezzo agli uomini e prosegue nel tempo ad essere presente, coloro che invocano l'aiuto di Dio vengono sostenuti e riescono a superare le tentazioni. Ecco il punto. Per cui in Maria vediamo una nuova umanità, secondo il progetto di Dio e secondo lo scopo per cui il Padre ha mandato nel mondo suo Figlio, perché gli uomini vedessero qual è il nuovo modello di umanità che permette all'uomo di essere pienamente umano. E così noi, guardando la figura di Maria, notiamo realizzato il progetto di Dio e in qualche modo è realizzato anche il desiderio di bene che è in ciascuno di noi, perché alla radice di ciascuno di noi la nostra libertà è adesione al bene. E quindi nella misura in cui noi siamo liberi e siamo capaci di scegliere, in quella stessa misura noi vediamo come sia importante che il nostro desiderio di bene abbia da conseguire la meta, il risultato. Ciò che quindi vediamo in Maria è in fondo la realizzazione, la concretizzazione del nostro desiderio. E vedendo che l'avvenimento della salvezza è già compiuto in lei, è motivo di fiducia e di speranza, perché un avvenimento, se è già accaduto, diventa un fondamento molto preciso, molto forte, molto convincente che ciò che è stato promesso, come è accaduto a lei, così accadrà per ciascuno di noi.